Luca 23. Era circa l'ora sesta, si fecero tenebre su tutto il paese fino all'ora nona. Il sole si oscurò, la cortina del tempio si squarciò nel mezzo. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani rimetto lo spirito mio. Detto questo, spirò. Il centurione, veduto ciò che era accaduto, glorificava Dio dicendo: Veramente quest'uomo era giusto. E tutta la folla che assisteva a questo spettacolo, vedute le cose che erano accadute, se ne tornava battendosi il petto. Ma tutti i suoi conoscenti e le donne che lo avevano accompagnato dalla Galilea stavano a guardare queste cose da lontano. Padre, nelle tue mani rimetto lo spirito. Ci sono quattro lezioni che possiamo trarre da questa frase di Gesù, ma prima di vedere questi quattro insegnamenti, come introduzione voglio farvi notare una curiosità. Ascoltavo un sermone mentre mi preparavo e il predicatore diceva che, secondo alcuni commentatori, questa preghiera di Gesù, che è tratta dal Salmo 31, era una preghiera che le mamme insegnavano ai loro bambini in Israele. Nell'Antico Testamento insegnavano queste parole dal Salmo 31 come una preghiera che i bambini dovevano fare prima di andare a dormire. Come alcuni di noi insegnano ai bambini ma il Padre Nostro o qualcosa, le mamme che amavano Dio, che credevano in Dio, che volevano insegnare ai loro figli a rispettare Dio, a pregare Dio, gli insegnavano queste parole. Quindi, chissà, magari Gesù in quel momento sulla croce si è ricordato queste parole. Vi ricordate che lui stava adempiendo ogni scrittura quando era nella sua vita? E quindi queste parole gli sono tornate facilmente alla mente perché li aveva imparate sin da bambino. Una curiosità, non possiamo essere certi, però è una cosa bella che ho sentito. Voglio anche farvi notare un ordine. Il numero 7 nella Bibbia spesso, non sempre, ha un significato. Il numero 7 spesso significa completezza, pienezza. Quindi, ad esempio, la creazione è avvenuta in 7 giorni. E Dio ha usato questi 7 giorni come il fondamento, come ordine da seguire. È interessante che ci sono 7 chiese nel libro dell'Apocalisse. È interessante che ci sono 7 detti di Gesù sulla croce. E qualcuno ha visto una connessione con la creazione, con questi detti. Ad esempio, alla fine dei 6 giorni, quando Dio vide tutto quello che lui aveva fatto, cosa disse? È molto buono, tutto è molto buono. E Gesù disse: è compiuto. Il sesto detto di Gesù è finito. Il sesto giorno l'opera è fatta. Il settimo giorno Dio si riposa dopo la creazione. Il settimo detto, Gesù dà il suo spirito nelle mani di Dio. Rimette il suo spirito nelle mani di Dio. Gesù si riposa, inizia il suo riposo col settimo detto. Non vogliamo vederci troppo in questa cosa, però è interessante vedere questi collegamenti che ci sono nella scrittura. È interessante che dopo 6 giorni di creazione Dio si riposa, Gesù dopo 6 detti, avendo completato l'opera di redenzione, si riposa e dà la sua anima nelle mani di Dio. Vediamo quindi una curiosità, vediamo un ordine, vediamo anche una conferma. Vi ricordate il quarto detto, quando Gesù disse: Dio mio, perché mi hai abbandonato? A quel punto lì, Gesù sta pagando spiritualmente, fisicamente, le conseguenze del nostro peccato. Gesù è punito da Dio per i nostri peccati. Nel momento che Dio lo sta punendo per i nostri peccati, Gesù non riesce a vedere in Dio suo padre. Lo chiama Dio. mio Dio, ma non Padre mio. Adesso invece, come all'inizio, Gesù può chiamare Dio di nuovo Padre. Perché? Perché lui ha pagato il debito. Perché lui è stato punito per il peccato. Lui ha fatto tutto quello che doveva fare. Lui ha bevuto da quella coppa d'ira che il Padre aveva presentato da bere. Quindi, avendo fatto tutto quello che era necessario per la nostra salvezza, avendo soddisfatto la giustizia di Dio, avendo placato la sua ira, Gesù rivede in Dio suo Padre. Non c'è più l'abbandono, non c'è più la separazione. C'è di nuovo comunione tra lui e il Padre, e quindi lo può dire Padre. Ecco, il fatto che Gesù possa chiamare Dio Padre di nuovo ci conferma che l'opera di salvezza è stata adempiuta, che tutto quello che serviva per il nostro perdono, per la vita eterna, per la salvezza, Gesù lo ha fatto. E in più vediamo una ripetizione. Atti 7, leggiamo il martirio di Stefano, il primo martire della Chiesa, Stefano. E Stefano fa due cose nel punto di morte, uguali a quelle che fece Gesù. Mentre lo lapidavano, prima di morire, Stefano disse: Signore, perdonami, come Gesù, non imputare questo a loro colpa. Ma un'altra cosa che Stefano fa, come Gesù, lui rimette il suo spirito, la sua anima, nelle mani di Cristo. Come Gesù dà la sua anima al Padre, affida la sua anima al Padre, così Stefano affida la sua anima a Dio, a Gesù. Quindi c'è qualcosa anche per noi qui, per noi da imparare, e anche in questa introduzione, che noi affidiamo le nostre anime a Dio. E vedremo questo magari più chiaramente in uno dei punti. Quindi, questo è giusto a livello di introduzione, un po' di curiosità. Ci sono quattro lezioni, dicevo. E la prima lezione che impariamo da queste parole di Gesù è riguardo la preghiera, riguarda il modo in cui noi preghiamo. Alle volte prendiamo la preghiera in maniera troppo leggera, però leggiamo nel Vangeli che i discepoli non la prendevano alla leggera, perché dicevano a Gesù un giorno, chiedevano a Gesù un giorno: insegnaci a pregare. Quindi c'è un modo giusto di pregare e un modo sbagliato di pregare. E Gesù gli insegna il giusto modo di pregare. Ad esempio gli dice: non fate come i gentili, che fanno lunghe preghiere pensando che con lunghe preghiere Dio le risponde. O dice: non fate come i farisei e gli altri che sono ipocriti, che vanno nelle piazze e si fanno vedere. Non fate così. E poi gli insegna il Padre nostro. Alle volte, come evangelici, come rigetto della Chiesa Cattolica, non preghiamo mai il Padre Nostro, ma non c'è niente di sbagliato a pregare il Padre Nostro, perché Gesù ci ha dato quella preghiera come modello di preghiera. Quella preghiera lì è la risposta di Gesù ai suoi discepoli che gli hanno chiesto: insegnaci a pregare. E Gesù gli ha detto: fate così, pregate così, dite queste cose quando pregate. Ma non vuol dire pregare solo quelle parole, però quello è un buon fondamento. E vediamo che Gesù, essendo un perfetto insegnante, ci insegna a pregare non solo nel suo insegnamento, ma anche nella sua preghiera, nel modo in cui lui prega. E qui Gesù sta pregando. E quindi impariamo da lui come noi dovremmo pregare. Alcune lezioni riguardo la preghiera. Uno è la scrittura. Gesù sta citando dal Salmo 31. Ed è interessante che spesso Gesù nelle sue preghiere sta citando la scrittura. Non è un caso che Gesù lo faccia. È una lezione, è un insegnamento per noi. Perché è questo? Non so voi, ma ci sono delle volte che io non so cosa dire a Dio. Non ho parole. Non sappiamo cosa dire a Dio. Che cosa facciamo allora? Usiamo la scrittura, presentiamo a Dio la sua parola, le sue preghiere. Spesso, ad esempio, i salmi possono essere delle valide preghiere. Quando non sappiamo come aprirci davanti al Signore, abbiamo delle preghiere che Dio ha scritto per noi che noi le possiamo usare. Un altro aspetto è che Giacomo ci dice: voi chiedete, ma chiedete male e quindi non ricevete. Perché? Perché chiedete per spendere nei vostri piaceri. Sappiamo che Dio risponde alle nostre preghiere quando queste preghiere sono secondo la sua volontà. Ma come facciamo a sapere quella volontà di Dio? Se usiamo la sua parola, non sbagliamo mai. Se preghiamo secondo la sua scrittura, se noi gli presentiamo a Dio quello che lui ha scritto per noi, lui non può dire: ah, non sono d'accordo, non te lo posso dare. Se noi prendiamo le promesse della Bibbia, della scrittura, e le presentiamo a Dio come richiesta, Dio non può resistere, perché è la sua parola. E quindi Dio ci darà quello che gli chiediamo, perché chiediamo secondo la sua volontà, secondo la sua rivelazione. Uno dei puritani diceva che nella preghiera Dio non ci dà sempre quello che chiediamo, ma ci dà sempre quello che avremmo dovuto chiedere. E come facciamo a sapere quello che dovremmo chiedere? La scrittura. Gesù ha usato la scrittura nella preghiera, dobbiamo farla anche noi. Ah, non è che deve diventare una competizione a chi sa più versetti, perché io mi ricordo da piccolino, per allungare le mie preghiere, la notte citavo Giovanni 3,16, quelli che mi ricordavo. Non è quello, non è una mostra, uno spettacolo. Però se noi abbiamo la scrittura nei nostri cuori, verrà fuori nelle nostre preghiere. Ed è un modo per pregare secondo la volontà di Dio. Però Gesù prega il Padre. Abbiamo visto l'importanza teologica, ci conferma che l'opera di salvezza è adempiuta, ma c'è anche un aspetto più pratico. Quando noi preghiamo Dio, stiamo pregando il nostro Padre. Ad esempio in Scozia, nella prima chiesa in cui siamo stati, c'era un tale timore di Dio, una tale reverenza nelle preghiere, che nessuno, o quasi nessuno, si permetteva di chiamare Dio Padre. Sapevano che Dio era loro Padre, ma avevano difficoltà a dirlo in preghiera. Allora, Dio Onnipotente, Dio Santo, Dio Sovrano, tutti gli attributi di Dio, ma non riuscivano a dire Padre. Però è importante, se Gesù ci ha insegnato a chiamare Dio Padre, a pregare Padre nostro che sei nei cieli, è perché ci sta insegnando qualcosa, ci sta insegnando che colui a cui noi stiamo pregando è qualcuno che ci ha, è qualcuno che si interessa dei nostri bisogni, è qualcuno che vuole il nostro bene e che ci darà quello che è buono per noi, e quindi ci incoraggia a pregare con fede. Quando noi possiamo chiamare Dio Padre è perché crediamo che Lui ci voglia bene. Siamo certi, abbiamo fiducia del suo amore per noi, del suo interesse per noi, e che ci darà quello che è buono per noi. Inoltre, Gesù prega per la sua anima. Ma questo è interessante. Gesù prega per la sua anima. Gesù non chiede a Dio di occuparsi del suo corpo, ma chiede a Dio di occuparsi della sua anima. Gesù non rimette il suo corpo nelle mani di Dio, lui sa che i suoi discepoli lo seppelliranno, lui sa che c'è una promessa, che lui sarà sepolto con i grandi, lui sa quello. Lui chiede al Padre di occuparsi della sua anima. Qual è la lezione per noi? Non so voi, ma per me è molto più facile pregare per i miei bisogni materiali che per quelli spirituali. Se mi mancano soldi, se non sto bene, o se i miei figli non stanno bene, un problema, o qualcuno di voi ha un problema pratico al lavoro, è facile per me chiedere a Dio di benedire, di provvedere, di aiutare. Però Gesù, la sua attenzione è nel mondo spirituale, la sua anima. E pensateci bene, che cosa è più importante? Che io stia bene di salute per 70 anni, se Dio me li dà 70 anni da vivere, o che la mia anima sia in cielo quando muoio? Che cosa è più importante? Che cosa è più importante? Che i miei figli prosperino e siano felici e abbiano tutti i giocattoli che vogliono, o che vadano in cielo quando muoiono? Che cosa è più importante?
In cielo.
Gesù sa bene che la nostra anima è eterna e che il bene della nostra anima è la cosa più importante che abbiamo. Gesù l'ha detto. Che cosa giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e poi perde l'anima sua? E quindi per me l'insegnamento che io vedo qua, per me ma anche per tutti noi, è che nelle nostre preghiere dovremmo cercare di trovare le giuste priorità. Che cosa è più importante? Le cose materiali o le cose eterne? Le cose temporanee o le cose che durano per sempre? Secondo me vediamo qui nell'esempio di Gesù che dobbiamo dare priorità alle cose che sono eterne. In più voglio che notiate che Gesù prega con naturalezza, non segue una liturgia. Mi ricordo quando ero piccolo nella mia chiesa, ci dicevano che c'è un ordine da seguire quando preghiamo. Bisogna iniziare con la confessione del peccato, perché devi ristabilire il tuo rapporto con Dio prima. Poi lo devi adorare. Poi puoi pregare per gli altri e poi infine preghi per te. Questa era solo più o meno, poi può cambiare, adesso non mi ricordo, grazie a Dio mi sono indicato queste cose. Ma non è così con Dio. Non è che i miei figli devono seguire un ordine quando vengono a parlare con me. Non è che non devono seguire una liturgia, se no non li ascolto. Gesù prega il Padre e parla col Padre a seconda del suo bisogno. In questo momento lui sta per morire, non è più importante il suo corpo. Il debito è pagato, non gli serve più l'aiuto del Padre. Adesso gli serve che la sua anima sia custodita. Perché la sua anima sta per essere divisa dal suo corpo e Gesù sta presentando la sua anima a Dio, quello è quello che gli serve. Quindi lui, a seconda del suo bisogno, prega con naturalezza: questo è quello che mi serve, questo è quello di cui ho bisogno. Vi ho spesso citato Neemia come caso di preghiera. Vi ricordate quando era alla presenza del re e lui era triste? Ai tempi i re non erano così mansueti e pazienti, e se erano in giornata storta e tu non eri secondo il loro umore, morivi. E devi stare attento prima di parlare a quello che dici. Vi ricordate Esther? Abbiamo studiato Esther con David, che lei è andata da suo marito sperando che non fosse uccisa. E Neemia si trova in questa situazione difficile, cosa fa? Lui prega. Ah, non è che è andata la trafila, grande Dio, re dei re, signore dei signori. No, no. Ha avuto pochissimo tempo per pregare. E quindi gli ha chiesto saggezza. Dammi le giuste parole. E quando noi pensiamo alla preghiera, non dobbiamo pensare mezz'ora in camera mia, o nel mio studio, o in ginocchio, o in piedi. Non è quello. La preghiera, dice Paolo, deve essere continua. Non cessate mai di pregare. Ma se prendiamo questo comandamento e cerchiamo di applicarlo come alle volte ci viene detto, in ginocchio, in piedi o tenendo un tempo da parte, vuol dire che non facciamo nient'altro, che non lavoriamo, che non studiamo, che non mangiamo, che non dormiamo. Dobbiamo pregare sempre. Come facciamo? Ma la preghiera è una naturale risposta alle circostanze in cui ci troviamo. E la nostra risposta come credenti è di dipendere da Dio nostro Padre. E presentiamo a Lui tutti i nostri bisogni, come ha fatto Gesù adesso. E quindi alle volte il nostro bisogno è materiale e glielo presentiamo. Ad esempio quando io, Nestor e Daniele andiamo in bici, non preghiamo per la missione. Preghiamo che Dio ci preservi quando siamo in bicicletta. Magari preghiamo per quei non credenti che vengono con noi, che Dio li salvi, però preghiamo secondo il nostro bisogno. Prima di predicare, non serve pregare, che ne so, per la Cina o per la pace nel mondo. Mi serve l'aiuto di Dio prima di predicare. Mi serve il suo spirito. E quindi, ma quando abbiamo una conversazione con delle persone, se mia moglie mi chiede qualcosa della casa, non gli rispondo con il lavoro. La deve essere legata a quello che stiamo vivendo come conversazione, altrimenti non ci capiamo. E così è con Dio. Noi rispondiamo a quello che Dio permette nelle nostre vite, nella sua provvidenza, con la preghiera. E a seconda di quello che capita, noi preghiamo. può essere ringraziamento, può essere adorazione, può essere intercessione, può essere una petizione, una supplica, qualunque cosa sia. È qualcosa di naturale. Spesso nell'ambiente classico, puritano, protestante, si parla della Bibbia come del cibo, del mangiare, quindi dobbiamo leggere la Bibbia perché ci serve per cibarci, e della preghiera come il respirare. Non puoi vivere da credente se non preghi. Quindi impariamo a riguardo della preghiera. La seconda lezione che impariamo, e questa è più breve, ci viene ricordata ancora una volta che Gesù è una persona unica. Qualcosa di unico in Gesù, che nessun'altra persona, neanche Dio Padre, ha questa unicità. Perché? Perché in Gesù ci sono due nature, quella umana e quella divina. Le due nature non si mischiano, sono distinte, eppure sono unite in una persona. E quindi abbiamo davanti a noi qualcuno che prega. La preghiera vuol dire che dipendiamo. Quando chiediamo qualcosa, stiamo dipendendo da qualcuno. Allora, Dio è autosufficiente. Dio ha vita in se stesso. Dio non ha bisogno di niente, di nessuno. Gesù è Dio. Eppure sta pregando. E sta affidando la sua anima al Padre. Non sta affidando la sua divinità al Padre, perché non ce n'è bisogno. Sta affidando la sua umanità, la sua anima. Nel pregare, anche in questa preghiera, ci viene ricordato che Gesù è uomo. Anche oggi, in cielo, Gesù è uomo. Non è che la sua umanità è morta alla croce e Gesù si è dimenticato tutto quanto, è diventato Dio come prima, no. All'incarnazione è avvenuto il miracolo più grande di tutti, più grande della resurrezione. All'incarnazione Gesù è diventato qualcosa che non era prima, senza cambiare quello che è sempre stato. Gesù è rimasto Dio, la sua divinità non è cambiata un millimetro, eppure ha preso di sé la nostra umanità ed è diventato uomo al 100%. Per questo è morto, per questo ha pregato, per questo ha sofferto, per questo ha dovuto pregare e affidare la sua anima al Padre, perché era un uomo e doveva dipendere da suo Padre, da Dio in ogni cosa. Alle volte pensiamo che Gesù, essendo Dio, usava la sua divinità secondo i suoi comodi, che alla fine faceva finta di essere uomo, no? Aveva a fare miracolo, e tanto sono Dio lo faccio. Ma Gesù, essendo uomo, dipendeva in ogni cosa dal Padre. Prima dei miracoli Gesù spesso pregava. E lui era ripieno dello Spirito Santo. Dio non ha bisogno di essere pieno dello Spirito Santo. Gesù sì, perché era uomo. Però questo uomo è anche Dio. Gesù fa qualcosa che nessuno di noi ha mai fatto e potrà fare. Gesù spirò, però se leggete in Giovanni, Gesù disse ai suoi discepoli: io depongo la mia vita per riprenderla poi. Nessuno me la toglie, ma io la depongo da me. Io ho il potere di deporla e ho il potere di riprenderla. Noi non possiamo fare questo. Io non ho autorità di deporre la mia vita. Gesù è morto prima degli altri sulla croce. Vi ricordate? A un certo punto, dicono i santerellini dei farisei, dei sacerdoti, volendo rispettare il sabato, dicono: non possiamo avere gente morta sul legno il giorno di sabato, è una bestemmia. Dobbiamo fare qualcosa. È interessante, non c'è problema a uccidere un innocente, a mentire, falsi testimoni, però guai a violare il sabato. E quindi cosa fanno? Chiedono di ammazzare le persone sulla croce, perché ci volevano giorni a morire sulla croce. I due che erano con Gesù gli hanno tagliato le gambe, perché erano ancora vivi. Gli hanno tagliato le gambe per farli morire subito. Quando sono andati da Gesù, il centurione, che era un esperto di morte, ha notato che Gesù era morto. Era già morto. Gesù è morto prima degli altri, perché lui ha deposto la sua vita. E lui, 3 giorni dopo, se l'è ripresa. Perché lui è Dio. La nostra vita non appartiene a noi. A me piace fare sport perché è buono, ma io so che anche se faccio tutto lo sport, tutte le medicine, mangio tutte le cose buone, il giorno che Dio ha deciso che io mi devo morire, io muoio. Non posso fare niente per ritardare quel giorno. Non è che se faccio, prendo il dottore più bravo di Sesto Calende, vivrò un giorno in più del giorno che Dio ha stabilito per me. Perché non ho autorità sulla mia vita, Dio ce l'ha. I romani, i giudei avevano nessuna autorità sulla vita di Cristo. Lui ce l'aveva e lui ha deposto la sua vita. E in un certo senso Gesù ha autorizzato la morte a venire a sé. Io rimetto il mio spirito nelle tue mani. Sta dicendo, adesso posso morire. Gesù ha donato se stesso, ha dato la sua vita. Non gliel'hanno presa, l'ha data. Perché lui è Dio. Lui è l'immortale, colui che ha vita da sempre. E diceva, proprio perché lui è vita, perché proprio perché lui è Dio, diceva un famoso teologo, dovete leggere il suo libro, Conoscere Dio. È uno dei libri più famosi mai scritti. E questo autore dice, il miracolo non è che Dio è risuscitato, perché lui è il principe della vita. La cosa più incredibile è che Gesù è morto, perché lui è Dio. Quindi ci ricordiamo e impariamo di nuovo che Gesù è una persona unica. La terza lezione che impariamo è che vediamo qui una testimonianza che onora Dio. Gesù rimette il suo spirito nelle mani del Padre, Gesù muore, qual è la reazione delle persone intorno a lui? Il centurione vede quello che succede e dice, veramente quest'uomo era giusto. In un altro Vangelo dice, veramente costui era il figlio di Dio. Questo centurione, che non era un uomo di legge, un uomo che conosceva la Bibbia, nel vedere quello che Gesù ha fatto quando era sulla croce, nel vedere quello che è successo intorno a Gesù quando lui era sulla croce, hanno toccato e colpito così tanto quest'uomo che ha dovuto dire, questo qui è speciale. Oggi ho sentito qualcosa mai prima. Il primo convertito dopo la morte di Cristo. Gli altri? Vi ricordate le folle? Cosa facevano le folle fino a quel punto? Ridevano, scherzavano, prendevano in giro. All'improvviso, quando Gesù muore, tutto cambia. E vanno via battendosi il petto. Era un gesto di pentimento, un gesto di vergogna. Si sono resi conto che qualcosa di terribile è accaduto. Si sentono colpevoli. E quando Pietro predica e gli dice alle folle, voi avete crocifisso il Signore della Gloria, dice che lo Spirito Santo toccò i cuori di queste persone e chiesero, cosa dobbiamo fare per essere salvati? Abbiamo ucciso il Messia, siamo responsabili della morte del figlio di Davide, del re di Israele, dobbiamo essere salvati da Dio o è la fine per noi. Sono le stesse persone che hanno visto quello che è successo e si sono pentite. Infine abbiamo una lezione importante. Gesù sta per morire e non dice, ho avuto una grande vita, una morte difficile, ma sono grato per la mia vita. Mastroianni, il famoso attore, prima di morire disse, ho vissuto una bella vita, sono contento. Perché? Perché Mastroianni, come tanti intorno a noi, hanno vissuto e vivono come se questa vita fosse tutto quello che c'è. E invece Gesù si preoccupa o pensa alla vita che verrà. Gesù crede nell'aldilà, nella vita dopo la morte. intorno a noi non vogliono e crediamo queste cose. Ci dicono non c'è niente quando moriamo, finisce tutto. Non finisce un bel niente, c'è un nuovo inizio. Terribile per chi non crede in Cristo, meraviglioso per chi crede in Gesù. Il Salmo 14 o il Salmo 53, tutti e due, dicono che lo stolto dice nel suo cuore, non c'è Dio. Lo stolto. E il mondo vuole che siamo stolti. Il mondo vuole che non ci interessiamo dell'eternità, che non ci interessiamo del giudizio che verrà, che non ci interessiamo del ritorno di Gesù, che viviamo per oggi, per quello che ci serve oggi, che ci focalizziamo sul presente e che dimentichiamo l'eternità. Gesù sta pregando per la sua anima, Gesù sta rimettendo la sua anima nelle mani di Dio. Non per adesso, ma per il futuro, per l'eternità. La cosa più importante per noi è che noi rimettiamo la nostra anima nelle mani di Dio, perché Lui è l'unico che la può custodire. La nostra anima sarà davanti a Dio un giorno e tutto quello che abbiamo fatto in questa vita sarà giudicato da Dio. Tutto il male che abbiamo fatto, detto, pensato, tutto il bene che non abbiamo fatto, che non abbiamo detto, che non abbiamo pensato, sarà giudicato. Ci serve qualcuno che ci custodisca quel momento, qualcuno che ci protegga, che ci difenda, che parli per noi, che interceda per noi. Un'importante lezione è che dopo questa vita c'è Dio. Staremo davanti a Lui e dovremo dare un resoconto di ogni cosa. Se siamo credenti, abbiamo Gesù come nostro avvocato, Gesù che ci difende, che ci custodisce. Se tu non sei ancora credente, se non hai ancora dato la tua vita a Gesù, se non hai ancora rimesso la tua anima nelle sue mani, purtroppo, dopo la morte, sei da solo con Dio, senza nessuno che ti difende, che ti giustifica, che parla per te, che intercede per te. Tu e i tuoi peccati davanti a un Dio santo. Gesù vuole che segui il suo esempio e che rimetti la tua anima nelle sue mani.